e cominceremo con ribadire alcune contraddizioni, alcuni problemi che ci siamo trovati a dover affrontare la volta scorsa. Ricordiamo che per la prima mezz'ora non prendiamo sulle telefonate, magari una di queste sarà proprio Francesco che mi avverte che è in difficoltà o qualcosa del genere, però comunque non prendiamo telefonate per la prima mezz'ora. Bene, dunque, proprio per i fatti successi la volta scorsa, sembra che dobbiamo ribadire ancora una volta il concetto fondamentale del male dal punto di vista del paganesimo politeista e della stregoneria. Come parliamo di devozio e di stregoneria, ci sono dei personaggi che invocano rispetto pretendendo sottomissione. Noi a questo gioco non giochiamo. Noi non abbiamo mai preteso che un cristiano si mettesse in ginocchio davanti a Satana. Ci stiamo scherzando. E perché i cristiani pretendono che noi abbiamo rispetto del loro Gesù di Nazareth o del loro Dio? Questa è pura follia, è pura stupidità. Pertanto è talmente folle la faccenda che non sarebbe neanche da prendere in considerazione. Se non la faccenda ci venisse a proposito per ribadire ogni volta qual è il nostro concetto di male? Che cos'è per noi il male? E ricordiamo come il concetto di male sia il concetto che introduce nel paganesimo moderno e differenzia il paganesimo politeista moderno dal paganesimo politeista antico, da tutte le sfaccettature che anticamente venivano usate. Il male entra oggi grazie al cristianesimo, cioè il cristianesimo ha distrutto il divenire umano e la sua distruzione del divenire umano ha portato gli stregoni a elaborare il concetto di male. Queste persone che tendono sempre di coinvolgerci in questo tipo di contrapposizione, magari anche studiate, magari che hanno anche una buona cultura filosofica, loro non si rendono conto che noi della loro filosofia non ce ne frega assolutamente niente. Cioè, ribadire i concetti su cui si fonda il Dio dei cristiani, noi li ribadiamo proprio per opporre concetto a concetto, ma non è che noi ci interessa più di tanto la cultura filosofica. Sappiamo che la cultura filosofica è stata elaborata e voluta proprio dal cristianesimo per poter far passare sotto una luce diversa l'esistenza del proprio Dio. Andare a confrontarci con una simile cultura all'interno di quella cultura non ci interessa. Noi ci confrontiamo dall'esterno e dando a quella cultura una connotazione che noi riteniamo opportuna darla a seconda del nostro percorso di stregoneria e di paganesimo. Dunque, quella cultura per noi è una cultura di morte, è una cultura negativa. Perché? Perché mette in ginocchio le persone. Questo gioco a cui qualcuno ci vuole spingere è un gioco sporco e squallido, messo in essere dai cristiani dopo che per 1000 anni si sono divertiti, divertendo il loro Dio, a bruciare e a distruggere ogni essere umano che cercava libertà e giustizia. Ogni stregone e ogni pagano che chiedevano il diritto alla propria esistenza veniva bruciato. È un gioco a cui noi non giochiamo e lasciamo a sofisti, retorici e ad ogni altro genere di imbroglioni la paura di essere privati della libertà, di mettere in ginocchio gli esseri umani indifesi. Per la Carta dei diritti delle Nazioni Unite, ricordiamo, i diritti umani delle Nazioni Unite, ricordiamo che i delitti contro l'umanità non cadono mai in prescrizione. L'umanità sono gli esseri umani e non i pastori che li portavano al macello. Dunque, i delitti gratuiti che ha commesso il macellaio di Sodoma e Gomorra sono tali da non ammettere giustificazioni e ricadono su chiunque usa quel terrore per mettere in ginocchio gli esseri umani. La logica non l'ho inventata io. Io le leggi della logica le subisco. Però le cose stanno in questo modo. Dunque, leggiamo dalla Bibbia cristiana come vengono imposti i 10 comandamenti. E Dio aggiunse: va al popolo e fa che si preparino oggi e domani, si lavino le vesti e siano pronti per il terzo giorno, poiché il terzo giorno il Signore scenderà dal monte Sinai, al cospetto di tutto il popolo, indicherai un limite al popolo intorno al monte e gli dirai: guardatevi dal salire il monte o toccarne la base, chi toccherà il monte sarà fatto morire. Però nessuno porterà la mano su di lui, sarà lapidato e colpito da frecce, tanto animale che uomo non sia lasciato vivo. Quando invece il corno suonerà di stesa, allora salgono pure sul monte. Questo è l'ordine che Dio dà a Mosè. Chiaro? Questo è l'ordine che Dio dà a Mosè. Con queste barbarie vengono imposti i 10 comandamenti, come imposizione di sottomissione al volere del Dio padrone. Afferma Davide, il re Davide mandato da Dio, ringraziando il suo Dio in un brano molto usato nelle scuole teologiche per formare preti e missionari. Dice Davide: inseguivo i miei nemici e li disperdevo, non tornavo senza averli annientati, li ho disfatti e non si alzano più, sono prostrati sotto i miei piedi. Tu m'hai cinto di forza per la battaglia e atterravi davanti a me i miei assalitori. Dei miei nemici tu mi presentavi il dorso. Beh, non poteva certo ammazzare davanti. Ho sterminato quanti mi odiavano. Gridavano aiuto, ma nessuno li udiva. Si rivolgevano al Signore, ma non rispondeva. Li pestai come la polvere delle piazze, li calpestai come il fango dei viottoli. Questo è il cantico di Davide, che viene molto usato nelle scuole cattoliche. Con questa ferocia venivano imposti 10 comandamenti, costringendo i cristiani a pensare che l'orrore che esprimevano fosse espressione di giustizia. Giovanni, nel suo Vangelo, rinnova il terrore con la vergogna provata da Tommaso nel verificare. Non verificare Dio, non verificare il pazzo di Nazareth, ma sottomettersi. Sottomettere è fare imperativo del cristianesimo. E nel cattolicesimo, in particolare per un cattolico, non si può chiedere giustizia dei delitti commessi dal suo Dio. I cattolici si tengano la loro morale, non appartiene agli esseri umani. Possiamo citare molti comportamenti di vari papi, ma per quello che ci interessa dire è sufficiente questo esempio. Il Papa Giovanni I, 523-526, citato in Redina, I Papi, Storie Segreti, edizione Newton. Proprio nel 523 l'imperatore Giustino emanò un editto contro gli eretici ariani. Molti di questi, per paura, abiurarono. Altri subirono il martirio. Diverse chiese, tolte a loro, furono date ai cattolici. Teodorico, venuto a conoscenza di quanto colpiva i suoi fratelli nella fede, si sentì direttamente preso di mira dall'editto di Giustino. E riassumendo tutto il resto, dice: a questo punto Teodosio impone a Giovanni di andare in Oriente con un'ambasciata con la quale si avvertiva che le persecuzioni degli ariani sarebbero state vendicate in Italia, e come primo monito venne distrutto l'oratorio di San Stefano a Verona. Teodosio voleva che Giustino, ricordiamo sempre che non prendiamo le telefonate per la prima mezz'ora, abbiate un po' di cortesia per favore, Teodosio voleva che Giustino ritirasse l'editto contro la richiesta di restituire le chiese, cessare le persecuzioni e permettere a quelli che avevano abiurato per paura di ritornare alla loro fede. Abbiamo visto che Dio impone di sottomettere i più deboli e Papa Giovanni obbedisce, tanto che si rifiuta di inoltrare la richiesta di permettere a chi aveva abiurato il cristianesimo ariano per paura di tornare alla propria fede. Al ritorno in Italia Teodosio lo fece arrestare e il Papa Giovanni morì in prigione il 18 maggio del 526. Questo giungere al martirio, pur di macellare e di offendere i più deboli e gli indifesi, è parte fondamentale della dottrina cristiana. Un cristiano obbedisce, non pensa. Pur di permettere a Giustino di macellare i più deboli, cioè gli ariani, Papa Giovanni si fa arrestare. Questo comportamento è quello che comunemente si definisce quando si dà del cane a qualcuno. Il cane è pronto a farsi ammazzare pur di difendere i diritti del proprio padrone, che non deve essere messo in discussione. Ma quando il padrone lo prende a calci, anziché lottare per se stesso, si mette a pregare e a guaire. Questo è l'effetto della pulsione di morte di cui il cristianesimo è portatore. Dalla descrizione biblica del suo Dio all'azione del pazzo di Nazareth che pretende che tutti si mettano in ginocchio perché non passerà quella generazione prima che lui si presenti sulle nubi, al Papa, ad ogni altro cattolico che identificandosi col macellaio Sodoma e Gomorra pretende di asservimento e sottomissione giungendo a pretendere gratuitamente per essere, a pretendere gratitudine per essere sottomessi. per il paganesimo tutto questo è il male. Quello che vi ho detto adesso è il male. Il paganesimo riempie il termine di male, gli dà un significato, e il significato è quello di mettere in ginocchio le persone. Mettere in ginocchio le persone per il paganesimo è orrore. Dunque non è un caso, al di là delle specifiche idee politiche e sociali degli ascoltatori, che Fujimori ringrazia Wojtyla per l'attenzione prestata durante la crisi nell'ambasciata giapponese. Lo ringrazia della sua collaborazione. Il linguaggio è diplomatico, ma significa grazie per averci aiutato a macellare chi si è ribellato. Wojtyla poteva, se lui voleva, poteva porre attenzione su come Fujimori ha migliorato le condizioni di vita del Perù. Wojtyla poteva porre l'attenzione sulla giustizia peruviana. Wojtyla poteva porre l'attenzione perché finalmente nel Perù i disperati non sono costretti ad imbottersi di coca. Avrebbe potuto mettere l'attenzione perché finalmente il Perù ha eliminato l'analfabetismo. Per questa attenzione Fujimori avrebbe potuto ringraziarlo. Ma questo costruirebbe il futuro e non distrugge il presente. Dunque Fujimori ringrazia Wojtyla per la sua collaborazione che coincide con le indicazioni del suo Dio e dei suoi insegnamenti, cui Wojtyla fa riferimento. Non è solo Wojtyla che gioca sporco, ricordiamo la sua feroce lotta contro la teoria della liberazione in America Latina, per distruggere il divenire degli esseri umani, ma il Dio dei cristiani è solo un assassino che si compiace di assassinare, ed è il pazzo di Nazareth che si compiace del potere della sua fede mentre distrugge il fico, reo di non dargli i frutti quando lui ha fame. Abbiamo già detto, il male, la perversione, dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria, è l'intera dottrina cristiana e cattolica, in particolare, il cui fine è quello di distruggere il divenire degli esseri umani. Scusate un attimo. Ribadiamo, per questo motivo solo i cristiani osservanti diventano mafiosi, in quanto altro non fanno che riprodurre la distruzione del divenire umano. A proposito, c'è un articolo oggi sulla Stampa, di cui ho dato un'occhiata, che si sta ricercando un prete reo di aver celebrato delle messe a un tale mafioso Alieri mentre era in latitanza, per cui è collaborazione della latitanza. Fra parentesi, oggi sulla Stampa, andate pure a controllare. Ribadiamo, solo i cristiani si compiacciono a sottomettere i più deboli. Pertanto non deve suscitare stupore se i cappellani militari hanno contribuito a nascondere le sevizie fatte dal più forte sul più debole, uomini, donne e bambini. Attenzione, abbiamo detto il più debole, abbiamo detto gli indifesi. Noi non parliamo di innocenza perché nel paganesimo non c'è colpa. Per noi le persone sono indifese quando il più forte fa aberrazione nei loro confronti. Tutto questo fa parte della cultura e degli insegnamenti cristiani e cattolici. Solo le indicazioni contenute nei 10 comandamenti, il cui fine è sottomettere il più debole. Se un pagano commettesse queste cose, sarebbe in contraddizione col pensiero pagano, dunque non sarebbe pagano. La sessualità pagana è sempre connotata dal piacere, e il fine è sempre il piacere, e non il possesso o la sottomissione. Se qualcuno sottomettesse, lo farebbe in contraddizione con la filosofia e il pensiero pagano, e sarebbe da questo condannato. Questa è la differenza fra noi e i cattolici. Per questo motivo i cattolici esaltano l'azione della Teresa di Calcutta, il cui fine della sua missione è solo far morire, non quella di curare o cambiare le condizioni di vita delle persone. Per lei la condanna morale, dal nostro punto di vista, è totale. Non rispetto, essi pretendono, ma sottomissione e adesione alla loro ferocia. Il pensiero cristiano è il male e l'orrore nell'umanità. Ribadiamo ancora che il paganesimo moderno si differenzia da quello antico perché 1500 anni di cristianesimo hanno introdotto e definito il concetto di male attraverso la sua esistenza. Io vorrei smettere di parlare dell'orrore cristiano, però ogni volta che tento di parlare di paganesimo e di stregoneria c'è sempre qualcuno che mi dice che dovrei aver rispetto di chi ammazza le persone indifese. Questo a me non sta bene, non starà mai bene, e altrimenti non sarei neanche un pagano, non sarei neanche un apprendista stregone. Bene, speriamo di aver concluso questa parte. Nella trasmissione di oggi non sono riuscito a preparare l'ingrediente da mettere nel crogiolo dello stregone. L'ingrediente doveva essere volontà e determinazione, doveva essere la vita come sfida. Invece oggi parleremo soltanto della devozio. I nuovi quadri da Devozio, che ricordiamo il prologo al Sentiero d'Oro per comprendere quanto stiamo dicendo. Il sentiero si può scomporre in molti aspetti, ma è unico. Il sentiero è una coscienza di sé. Ogni parte del sentiero è coscienza di sé. L'insieme e le sue parti sono consapevoli di sé. Il sentiero ha bisogno di esseri che lo percorrano. Egli provvede a cercarli. Egli non impone il modo con cui essere percorso. Egli non detta le priorità. Egli non detta le specificità, egli non detta gli obblighi, egli non detta i nomi attraverso i quali definire questa o quella coscienza di sé. D'altro canto, io non sono riuscito a vedere l'intero sentiero, ma solo quella parte che coincide col mio essere, col mio fare, con le mie scelte. Il sentiero è libertà, sempre, in ogni aspetto dell'esistenza. Il sentiero, nel suo insieme, è l'anticristo. Come anticristo è ogni respiro che anelli alla libertà. Può essere che quel respiro, a volte, anziché aria ricca di ossigeno, respiri gas velenosi. Può essere che debba soffrire d'asma, ma il suo fine, il suo divenire, è una libertà totale come risposta alle necessità dell'essere umano. Oggi tratteremo un pezzo del Sentiero d'Oro, ed esattamente questa parte. Fatto conduce l'essere, e l'essere diventa libitina. Libitina insegna all'essere come la sequenza dei mutamenti del suo corpo fisico non sia infinita ed egli deve sfruttare ogni mutamento per diventare eterno. Ricordati essere, nello stadio in cui sei, cesserai di modificarti, morirai. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa Lua. Lua insegna all'essere quanto bello sarebbe non dover affrontare le sfide imposte e quanto comodo che qualcun altro distruggesse l'antagonista. Lua insegna a serrare i pugni e i denti nella sfida perché nessuno, per noi, toglierà le castagne dal fuoco. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa Mater Matuta. Mater Matuta insegna all'essere come l'essere femminile diventa madre e l'essere maschile diventa padre. Ognuno secondo la propria specie. L'essere madre si assume le proprie responsabilità, l'essere padre assume le proprie responsabilità. Fatto conduce l'essere e l'essere diventa Mercurio. Mercurio insegna all'essere necessità nel sollevare le proprie radici. L'essere impara quanto altri esseri impararono e l'essere trasmette quanto altri esseri trasmisero. Un attimo. Scusate, non c'è la voce di Francesco che ogni tanto mi interrompe. Questi sono i quadri 31, 32, 33 e 34 del Sentiero d'Oro. Il quadro 31, per quanto riguarda Libitina, inizialmente questo centro di energia vitale non esisteva. Le tensioni che lo formano appartenevano ad altri divini. Quando i gestori delle pompe funebri a Roma furono costretti ad utilizzare una ritualità nelle esequie dei morti, a poco la loro attenzione e quella degli astanti ha dato vita ad un centro di energia vitale che si alimenta dell'energia vitale emessa dagli astanti mentre esercitano la loro attenzione quando presenziano ai riti mortuari. Libitina è nata da specifiche concentrazioni di attenzione degli esseri umani e pur facendo parte di un centro di energia vitale più grande, alimenta ogni tensione relativa alla partecipazione degli esseri umani ai riti mortuari. Ella ricorda agli esseri umani come la sequenza dei mutamenti del loro corpo fisico non sia infinita. Alimenta negli esseri umani il bisogno di sfruttare ogni momento della loro esistenza per costruire il futuro. Noi pagani ci relazioniamo con Libitina per ricordarci come non possiamo sprecare un solo istante per costruire il nostro divenire. Non possiamo dimenticare che il fine della nascita del corpo fisico è la morte del corpo fisico. È dunque necessario sfruttare ogni istante per costruire il corpo luminoso su cui trasferire la nostra coscienza all'atto della morte del corpo fisico. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Libitina? Per ricordarci che se non pratichiamo volontà e determinazione in ogni istante della nostra esistenza, non saremo mai in grado di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Attraverso questa attenzione alimentiamo libitina. Questa attenzione viene alimentata da libitina. Quadro 32esimo. Evocare Lua significa evocare la forza e l'attenzione attraverso la quale affrontare le contraddizioni dell'esistenza. Più evochiamo Lua facendoci Lua nell'affrontare l'esistenza e più trasformiamo la nostra percezione arrivando a predisporci prima ancora che la contraddizione si manifesti. Ricordo sempre che non prendo telefonate per la prima mezz'ora, abbiate un attimo di pazienza. Evocare Lua significa richiamare un fare divino per fonderlo con un fare del divino che ci circonda, fondendolo in una sola azione, anche se con molti intenti. Evocare Lua significa cacciare via l'illusione ingannevole che qualcun altro per noi possa affrontare la contraddizione e risolvercela. Noi affrontiamo la vita da soli e la forza che ci permette di superare le contraddizioni è Lua, che si alimenta da questa tensione e la alimenta costruendo un reciproco divenire nell'eternità. Non si fa certo Lua il cristiano che in ginocchio supplica il suo Dio per risolvergli i suoi problemi. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Lua? Per alimentare e concentrare la nostra volontà e le nostre determinazioni con le quali affrontare la vita di tutti i giorni. Con questo alimentiamo Lua e Lua alimenta chi sviluppa quel fare. Attraverso questo fare fondiamo il cammino insieme a Lua. Quadro 33. Evocare Mater Matuta significa evocare la forza che permette di riprodurre la propria specie, riproducendo le possibilità di costruire coscienze che percorrono le proprie sequenze di mutamento. Ricordo sempre che non prendo telefonate per la prima mezz'ora. Mater Matuta alimenta il divenire della specie e la forza della sua riproduzione, non solo della riproduzione fisica, ma della riproduzione culturale, della riproduzione del sapere e della conoscenza, affinché i nuovi nati siano più forti della generazione che li ha preceduti. Mater Matuta alimenta gli impegni di entrambi i genitori, si assumano le loro responsabilità. Mater Matuta si alimenta della tensione che i genitori pongono affinché essere come appaiono, per consentire ai loro figli di alimentarsi dalla loro fonte comportamentale. Mater Matuta alimenta la tensione dell'autoeducazione dei genitori affinché i loro figli imparino che non si cessa mai di crescere, che non si cessa mai di espandere se stessi nello spazio e nel tempo. Mater Matuta si alimenta e alimenta questa tensione portando gli esseri umani a farsi Mater Matuta, quando devono assolvere il compito di riprodurre il sistema sociale in cui vivono. Mater Matuta viene uccisa dai cristiani attraverso il loro comandamento «Onora il padre e la madre». Mettere i figli in ginocchio significa mettere in ginocchio il sistema sociale. Questo uccide Mater Matuta e la tensione sociale che fonda il divenire. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Mater Matuta? Per alimentare la forza attraverso la quale continuare a modificarci, per migliorare il divenire sociale, per impedire all'orrore cristiano di distruggere il divenire del sistema sociale a cui apparteniamo. Noi siamo Mater Matuta nel momento in cui aiutiamo i nostri figli a prendere nelle proprie mani il loro divenire, mentre vedono che noi ci prendiamo nelle nostre mani il nostro divenire. Quadro 34. Evocare Mercurio significa evocare un immenso potere del circostante. Mercurio era letto come il messaggero degli dèi. In realtà, egli era l'essenza stessa del divino, mentre sviluppandosi nell'individuo si proiettava nel circostante. Non a caso Mercurio è il padre dei Lari, le voci che corrono sulle linee di tensione. È amante di Lara, colei che svela l'inganno, l'azione del più forte sul più debole. Mercurio è l'energia dell'essere umano che cerca la conoscenza. Evocare Mercurio significa costringere se stessi a percorrere le strade del mondo, attraverso le quali sviluppare la propria conoscenza e la propria consapevolezza. La coscienza di sé Mercurio alimenta chi percorre le strade del mondo, le linee di tensione della vita. Dal percorrere questo Mercurio si alimenta. Mercurio porta qualche cosa di più. In una mano ha il caduceo e nell'altra la borsa dei danari. Si può percorrere il mondo con sete di conoscenza o per sete di denaro. I cristiani scelsero il denaro e col lato nero si relazionarono. Dice Redina in I Papi, Storie e Segreti, a proposito del Papa Giovanni II, È un fatto che simonia e mercinomio erano diventati nel clero il sistema normale per definire l'elezione di un papa, e sembrava proprio che lo Spirito Santo c'entrasse poco nell'ispirazione di questo o quel candidato. Dice ancora il dizionario cronologico dei papi di Matteo e Rosai. Ma come poteva porsi a capo della cristianità avendo per nome quello del Dio dei ladri? Infatti questo papa si chiamava Mercurio. Di Mercurio i cristiani possono soltanto prendere la borsa dei denari, mentre Asclepio prende il caduceo e fonda il potere di essere per preservare la funzionalità del corpo fisico. Perché relazionarci con Mercurio? Per scambiare energia vitale mentre corriamo lungo le linee di tensione, per cercare la conoscenza e la consapevolezza con la quale costruire il nostro divenire. Questo alimenta Mercurio. Mercurio alimenta ogni ricerca di conoscenza e consapevolezza. Ogni viaggiatore si appresta ad affrontare l'ignoto, diventa Mercurio. Detto alla cristiana, perché noi pagani adoriamo Mercurio? Per svegliare la forza che ci porta a spostare le radici, per raggiungere la conoscenza e la consapevolezza, per relazionarci con la forza del circostante che ci porta a viaggiare negli infiniti mondi della consapevolezza. Questo alimenta il centro di energia vitale Mercurio, questo viene alimentato da Mercurio. Scusate. Questi sono i nuovi quadri della Devotio di cui ho voluto parlare, Devotio di cui ho voluto parlare oggi. Bene, io per quanto riguarda la presentazione della trasmissione di oggi avrei finito. Avrei dovuto parlare del crogiolo di volontà e delle determinazioni. Praticamente il volontà di determinazione significa vivere per sfida, che è il modo con cui i pagani affrontano l'esistenza in qualunque ambito si trovano. Non ho trovato tempo purtroppo per preparare questo elemento, lo preparerò per la prossima volta, perché la sintesi è abbastanza complessa. Bene, finito la presentazione, ho un piccolo ritaglio di giornale. Del 17.06.97, il gazzettino del 17, per cui l'altro giorno del 97, in cui un articolo dice: lo sciamano entra in ditta e fa salire profitti e fatturato. Noi abbiamo sempre evitato di parlare di effetti della stregoneria nel sistema sociale, però ogni volta che in un sistema sociale, anche in una ditta, in qualcosa, appare un apprendista stregone, di solito c'è un picco, un aumento dell'influenza di questa struttura all'interno del sistema sociale. Però ne parleremo più avanti, perché bisogna prima chiarire che come l'apprendista stregone si trasforma, come il pagano politeista si pone davanti alla vita. Quando avremo completato questa visione, potremo anche proiettare questo nei sistemi sociali e vedere come è un imprenditore pagano, oppure come un pagano può agire all'interno di un'impresa, o come un operaio pagano può agire. Di tutto questo ne parleremo, cercando di evitare magari scontri a livello, o affermazioni a livello politico. Cioè, non ci interessa solo mettere in luce le differenze che esiste fra cristianesimo, comportamento cristiano e comportamento pagano, proprio per costruire un sistema sociale diverso, una vita diversa, un modo di vedere le cose diverse, e riuscire ad accumulare abbastanza energia vitale per trasformare la morte del corpo fisico in nascita dell'essere luminoso. Questo è il nostro intento fondamentale. Bene, di questo abbiamo parlato. Vi ricordo un attimo, scusate ancora, dovete scusarmi, ma sono senza Francesco e la mia voce cade molto facilmente. Infatti, senza litri di acqua non riesco a bere. Proviamo a vedere una telefonata. Pronto? Pronto? Ciao.
Pronto, ciao. Ciao Claudio.
Ciao Francesca, dimmi. No,
Da fastidio la radio,
no,
abbassa.
no, tu sei perfetta.
Allora,
Dimmi.
parlavi di Fujimori e
Sì?
dei ringraziamenti che questo presidente del Perù avrebbe inviato a Papa Wojtyla, no?
Sì.
Parlavi di questo.
Esatto.
Ecco, allora io vorrei dire qualcosa sull'argomento. Al vertice di Bahia di 2 anni fa ci sono stati gli interventi, scusa, di alcuni studiosi sulla improcrastinabile esigenza di una politica sociale nel continente.
Sì.
E ispirarono un documento finale sui capi di Stato latinoamericani, cioè di questi giovani, tra virgolette, manager non barbuti, non alla Fidel Castro, sì, naturalmente, educati all'università di Harvard, americana di Harvard.
Harvard. Sì, 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 no, perfetto.
Sì, va bene. E di Harvard e in buoni rapporti anche con le istituzioni vicine al Vaticano.
Certo.
Allora, questi signori educati in questa, vabbè, questi signori sono, allora, qui c'è un elenco: Collor de Mello, ex presidente del Brasile, sì, deposto per corruzione a metà del suo mandato; Menem, presidente dell'Argentina,
coinvolto in scandaletti,
coinvolto più volte da indagini della DIA,
sì,
sul riciclaggio del denaro del narcotraffico, che hanno coinvolto Amira Ioma, sua cognata ed ex capo di gabinetto; Salinas de Gortari, ex presidente del Messico, costretto all'esilio dal suo successore dopo gli assassini politici, di cui uno ho visto anche in televisione, di Colosio,
sì,
il suo primo successore, e di Massieu, presidente dello stesso partito. Poi Andrea Rodriguez, presidente del Paraguay, dopo una congiura di palazzo contro il suo consuocero, il generale Stroessner, dittatore, sì, sanguinario per 36 anni, è indicato come vicino al narcotraffico. Poi Alfredo Cristiani, presidente del Salvador, che si è affrettato ad amnistiare tutti i responsabili dei massacri commessi nel suo paese negli anni Ottanta, e fra questi anche gli autori dell'assassinio del vescovo Romero e degli otto giudici,
esatto,
dell'Università Iberoamericana.
Ma, vedi,
che avevano preso le distanze,
sì,
che avevano preso, sì, le distanze, da cui, cioè dico io, il Vaticano aveva preso le distanze,
certo,
da questo Romero e da questi gesuiti. Il Vaticano ufficiale aveva preso le distanze.
Infatti.
Ecco, questo Cristiani ha liberato anche gli autori di questi assassini.
Ma Cristiani è coinvolto anche in prima persona, eh?
Sì.
Era un capo torturatore.
Sì, sì.
Se non ricordo male.
Sì, sì, no. No, beh, qui lo dice.
Sì.
Serrano, ex presidente del Guatemala, ora esiliato a Panama, dopo un fallito tentativo di colpo di Stato sostenuto dai militari del suo paese, responsabili di 30 anni di stragi. E Fujimori, presidente in carica del Perù, che nel 1992, con un autogolpe, ha sospeso le garanzie costituzionali destituendo il congresso e il potere giudiziario. Ecco, questi sono i brillanti signori che governano.
Io vado d'accordo con Gentile. Certo, questi vanno d'accordo con Wojtyla, eh?
Sì, questo stavo dicendo.
Sì.
Cioè, praticamente hanno questi qui hanno studiato nelle università americane, degli Stati Uniti, sì, America, sono attualmente in, o lo erano, chi è stato magari destituito, in buoni rapporti con il nostro, con il,
sì,
americano,
sì, insomma, esatto.
Ecco. Ricordo anche Pinochet, che ha avuto un incontro in anni abbastanza recenti con il Papa Wojtyla, il quale lui ha stretto la mano, è responsabile di migliaia di desaparecido nel Cile, che adesso, se ricordo questo signore, perché adesso non è più alla presidenza.
No, ma infatti.
Mancava questo all'elenco. Tutto qui, volevo dire questo, volevo chiarire questo discorso.
Io ti posso ringraziare, Francesca, e basta.
Va bene, posso intervenire dopo?
Sì, perché... sì, grazie Francesca. Ciao, ciao, ciao,
ciao,
grazie.
Ciao.
Niente, l'amica Francesca ha messo il dito su una grossa piaga. Comunque, questa piaga è la distruzione del divenire umano. La distruzione del divenire umano è caratteristica del potere di avere, è caratteristica di chi si impossessa degli individui. Dopodiché è inutile che venite a parlare di stupri sui bambini, dell'orrore dei stupri sulle donne. Il concetto di fondo è il possesso degli individui. Gli individui che devono mettersi in ginocchio davanti al più forte. Il genitore come padrone degli individui, perché lo dice i 10 comandamenti. Questo è inutile che dopo vi metti a fare ste robe.
Pronto?
Bene. Vediamo un attimo invece un altro discorso. La conferenza che terremo a Vicenza il 28 giugno. Voi sapete che noi abbiamo detto una conferenza pubblica il giorno 28 giugno a Vicenza, ed esattamente in piazza 20 settembre numero 9 presso il Ponte degli Angeli. Questa conferenza potrà partecipare chiunque, l'entrata è libera. Ricordo 28 giugno alle ore 17 in piazzetta 20 settembre presso Ponte degli Angeli.
Pronto?
Sì? Ciao, sono Simone.
Dimmi.
Ascolta, due domande volevo farti. Aspetta che passo un po' a radio.
Sì, grazie.
La prima, perché ti diacanissi così contro i cristiani? Aramite, non so, atio, non so come te vuoi chiamare, cioè sono senza Dio, fatti come che te pensi chiamarmi. Ecco, volevo chiedere, cioè, mi hai detto questo appunto per farti capire che a me domanda
sì.
non usate parte.
Ecco. Beh, non ha importanza, ecco. Dimmi.
Vuol dire, perché ti decanisci contro i cristiani?
Sì.
Ti decanisci contro i cristiani per, non so, perché la religione più presente qua in Italia?
No, oppure... no, perché la sua ideologia, il suo pensiero che ha costruito il cristianesimo è l'orrore umano, cioè rappresenta quello che è l'orrore nell'umanità.
Questo è,
cioè, mi posso dire una persona che ha fatto delle brutte robe, dire la persona ha fatto brutte cose, no? Mentre invece a questo punto non possiamo parlare delle singole persone, ma proprio del tutto il pensiero che parte dal Dio dei cristiani a Gesù di Nazare. Cioè non abbiamo la persona che si comporta male perché lei è malvagia, ma abbiamo una persona che si comporta in quel modo in obbedienza alla sua filosofia. Siccome noi stiamo costruendo una filosofia pagana, che stiamo costruendo i concetti del paganesimo e della stregoneria proprio a livello di discussione, cioè proprio per costruire la vita, questo per noi rappresenta il male. E il male viene totalmente bene descritto nel cristianesimo, che in effetti 1500 anni che ci hanno messo sui roghi, capisci che li abbiamo studiati abbastanza
sì,
bene.
Sì, no, ma va che, cioè, so bene la storia, la goletta, oddio, la goletto, quello che mi ha fatto leggere, perché purtroppo i libri come qualsiasi
certo.
media penso che sia sta pilota. Comunque, voi direte, ma se te va a sviscerare la religione islamica o buddista, induista,
sì,
quello che te
sì,
vuoi,
sì,
va
sì.
che anche là che ne è del piaghe.
Certo,
magari, che...
no, ma noi l'abbiamo già precisato, il nostro atteggiamento principale rispetto al cattolicesimo è dovuto al fatto che siamo in Italia, questo l'abbiamo già detto un miliardo di volte.
Mi ascolto
sì,
quando
sì,
che
sì.
posso, perché
certo, no, va bene, non è importante. No, noi l'abbiamo detto, però chiaramente lo diciamo en passant, capisci? Cioè non è che marchiamo contro, anche i protestanti, non è che marchiamo molti protestanti, a volte addirittura certi protestanti li usiamo proprio per sottolineare il respiro di libertà, capito? Cioè per esempio gli ananas che bruciano sul rogo, la sua era una grande apertura, anche sempre all'interno del cristianesimo, però era una grande apertura liberale, capito? Cioè noi marchiamo questo comportamento, naturalmente non sposiamo la filosofia di Yas perché è sempre un cristiano, però all'interno dello scontro, della contraddizione, marchiamo il lato che vuole più libertà, capisci?
Capito perfettamente. La seconda domanda era questa qua, il motivo preciso per cui voi, adesso mi sembra che oggi te sia da solo, comunque
siete
in due, parlate per radio riguardo il paganesimo, per diffonderlo, per spiegare com'è,
Perfetto. Quello che noi vogliamo è riuscire a far comprendere qual è la filosofia del paganesimo e della stregoneria, cioè quello che possiamo parlare, di cui possiamo parlare, cioè potremmo parlare di tutto, ma siccome non ho nessuna intenzione, qualcuno mi dà del matto, capisci?
No.
Parliamo di concetti, capisci? Parliamo di concetti, di idee, e riuscire a far diffondere uno schema delle idee del paganesimo e della stregoneria significa aumentare il livello di libertà all'interno del sistema sociale e anche dei comportamenti degli individui, nella percezione degli individui stessi,
capito? Per cui per noi riuscire a far pensare queste idee, neanche farle passare o convincere persone, ma farle meditare su queste idee, per noi vuol dire aumentare quello che è la libertà degli individui singoli e anche del sistema sociale nel suo insieme.
Io penso come te, però d'altro canto mi viene in mente che solitamente quando qualcuno o qualcosa tende a far conoscere un argomento o una cosa, e fa sempre perché beh o male dopo l'acqua, se non direttamente ma con giri viziosi, torna sempre al suo mulino. Mi soschietto nelle domande, non
sì, sì,
che...
no, ma dunque allora l'acqua deve arrivare al mio mulino, cioè io faccio di tutto perché l'acqua arrivi al mio mulino. Quello che noi abbiamo sempre detto è questo, che il paganesimo è percezione soggettiva del mondo, per cui esiste tanti paganesimi quanto esistono le persone. Per cui mi non posso far schermo, non posso mettere in ginocchio le persone partendo da questo, perché se mi dichiaro che ogni persona ha la sua capacità di percepire il mondo, ogni persona può mandarmi a quel paese perché la sua percezione del mondo è diversa dalla mia. Questo per essere chiari. Cioè, se mi voglio fregare le persone, o voglio riuscire a portare scale o altre robe da me, bisogna che io inventa qualcosa che solo mi posso dare.
Sì, ho capito, ma mi non parlavo dal punto di vista così materiale dei soldi, pronto, mi sentito?
Sì,
cioè non parlavo del punto di vista così materiale dei soldi in quanto di raccogliere anime dispersi in giro più o meno
ma noi vogliamo raccogliere le tensioni. Capisci? Cioè noi vogliamo mettere insieme e camminare insieme a quelle persone che sentono il mondo come lo sentiamo noi, cioè non è che rifiutiamo questo, d'altro canto non facciamo neanche una chiesa o una roba del genere, capisci? Cioè quello che a noi ci interessa è sviluppare il pensiero, capisci? Dopodiché quello che salterà fuori sarà un altro discorso, però questo è il nostro bisogno, noi lo facciamo perché noi abbiamo bisogno di far questo, cioè noi siamo diventati in questo modo e non possiamo farne a meno. Cioè non è che mi predico agli altri per fare del bene agli altri, mi predico perché non posso fargliene a meno. Cioè le mie trasformazioni mi hanno portato a un punto tale che adesso devo fare questo.
Sì, sì, mi ti rispetto, cioè come che rispetto ognuno ha i propri esigenze, i propri bisogni, i propri pensieri, modi di agire, modi di comportarsi, e di conseguenza ogni risposta può essere...
Comunque nota bene che io non ho mai detto a nessuno fate quello che faccio io,
No.
Questo
no,
guarda, se non mi permetteria mai una roba del genere, anche perché cerco di parlare il meno possibile dei miei percorsi oltretutto.
Vabbè, ti ringrazio.
A te invece.
Ciao.
Bene, continuiamo ancora con la nostra, l'esposizione della conferenza che teniamo a Vicenza. Allora, ripeto ancora l'indirizzo, la conferenza si tiene a Vicenza. Alle ore 17, piazza 20 settembre 9, presso Ponte degli Angeli, all'associazione Ponte degli Angeli. Il tema della conferenza è stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano. E in questa conferenza, vediamo un attimo ancora, scusate. Pronto?
Fernando mi chiamo. Scusa, buongiorno.
Sì?
Ho sentito oggi per radio che a Mosca, alla Duma, la Duma russa ha escluso unica religione fra tutte quelle presenti in Europa, l'unica, la religione cristiana cattolica, dall'operare nel territorio russo.
Sì?
Quello di ieri.
Lo sai perché?
L'hanno detto loro.
Sì, ma lo sai perché è venuto questo? Doveva esserci a Vienna un incontro fra il primate e il Papa. Esatto. La condizione perché avvenisse quell'incontro, la Chiesa russa aveva chiesto a Wojtyla di non fare proselitismo in Ucraina e Russia. Wojtyla ha detto no, mi faccio proselitismo dove che voglio.
Certo.
Chiaramente la Zelori che comanda.
Chiaro. E lui naturalmente proibisce agli ortodossi e ai protestanti di fare proselitismo qui, e non parliamo poi di musulmani, eccetera.
Sì, beh, certo.
Quindi sotto la religione cattolica, guarda, parlo magari adesso brevemente, io qualcosa poi mi rispondi per telefono perché sono fuori distretto, ecco.
Sì, sì.
La religione cattolica, ho notato anche fuori così dell'Italia, sono andato in nazioni protestanti, cerca di infiltrarsi sempre presso le altre nazioni per far proseliti, appunto, ma anche con scopi commerciali, economici.
Certo.
Chiede soldi dappertutto, chiede soldi, tira fuori scuse così col pretesto che farà opere di bene, come adesso ci sono i manifesti disseminati un po' in tutta Italia, adesso dell'8 per 1000, no?
Certo.
Questo non avviene, le altre ci sono, addirittura le legalizza queste richieste, le rende leggi obbligatorie. L'8 per 1000 è stato portato a livello di legge,
certo,
anni fa, no? Ancora nell'84, sì, 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 mi pare, col nuovo concordato. Beh, no, altrove niente, la religione cattolica quindi si presenta come uno Stato nello Stato qui in Italia e magari in Spagna, ecco, in Italia e in Spagna sono presenti, e un po' in Austria, e un po' in Belgio.
Sì, beh, ma non, ecco, pensare che i musulmani siano diversi.
No, d'accordo, no, ma ho visto altri invece, sì, appunto, Nord Europa, invece lì è diverso, c'è, cioè, libertà di religione, ci sono addirittura, in certi paesi ci sono 60 religioni.
Sì,
quindi,
sì,
religioni addirittura di cui mai si è sentito parlare.
Ma in Inghilterra sono riconosciuti anche i Wicca, che sono dei pagani, eh?
Esatto. Ah, esatto. E anche in Australia ho visto, anche lì, sì, come in Inghilterra,
esattamente,
c'è. E non parliamo in America, Stati Uniti d'America, beh, lì ce ne sono 350. Naturalmente gli americani, ho sentito qualche statunitense di rango elevato anche, turista da 5 stelle, dire che la religione cattolica è una setta, è una grande setta.
È vero?
Non una religione. Ecco, adesso ho detto abbastanza, se vuoi sviluppare un pochino, magari spiegarmi qualcosa meglio di quello che ho chiesto, ti sarei grato.
Prego, grazie a te, ciao.
Buongiorno.
Il nostro amico ha perfettamente ragione. Ha ragione su tutta la linea, non c'è niente da fare, anche se l'unica cosa da dire è che i protestanti nei paesi del nord Europa sono altrettanto violenti quando si tratta di imporre la propria fede come cristianesimo, e non è che siano molto da meno, però c'è un'altra apertura mentale, gli stati sono un po' più liberali e riconoscono maggiormente le altre fedi. Noi paghiamo purtroppo il cattolicesimo. Vediamo un'altra.
Pronto?
Buongiorno.
Niente, se ne parla qua di religione, no? Un giorno per televisione sentivo là che era un grande filosofo che diceva che senza religione si vive meglio.
Quindi
sono d'accordo con questo personaggio.
Sì.
Che la religione causa tante guerre, non so, e poi non serve a niente secondo me.
Sì, però.
Non so come la penso, non sono un che la studia, ecco.
Sì, 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 rapita.
Tutto qua.
Perfetto, grazie.
Ciao.
Anche questo signore qua ha ragione, soltanto che non è che vive in un mondo astratto e da solo, vive in un mondo in cui, che è religioso, le leggi hanno un'impronta religiosa, cioè quando si fa una legge non è che si fa una legge così, la legge ha una finalità, e specialmente i principi filosofici hanno, che reggono uno Stato, che reggono i comportamenti sociali, che regge la morale, che regge l'etica, ha un fondamento religioso. Per cui anche se lui dice la religione danneggia, è vero che danneggia, ma danneggia anche se tu tendi a mandarla via. Cioè non puoi ignorare comunque che esiste la religione che influenza la vita. Per cui bisogna prendere atto di questo e bisogna affrontare queste cose. Per cui è una scelta soggettiva. Vado avanti ancora con la conferenza che teniamo a Vicenza il 28 giugno alle ore 17. Io continuo a ripeterlo per riuscire a farvi capire che teniamo una conferenza che ormai sapete benissimo. Niente, la conferenza dal titolo Stregoneria come paganesimo politeista e stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano. La conferenza è una conferenza espositiva dei concetti del paganesimo politeista. Tratteremo la creazione nel paganesimo politeista, la vita e la morte, il concetto di divino come negazione al Dio cristiano, l'essere assolutamente necessario, l'orrore della concezione religiosa cristiano-cattolica, il circostante come coscienza, i riti in stregoneria mezzo per fondare la libertà e il paganesimo politeista come religione. Naturalmente, per esempio, il concetto di divino come negazione del Dio cristiano. Io so perfettamente che all'interno dell'università di filosofia, all'interno dei ceti, fra virgolette, dottoraggi, se gli parli di Dio si mettono a ridere e a compisciarsi addosso dalle risate. Questo io lo so perfettamente. Ma è alla gente che si inganna. Cioè, quando si dice che l'evoluzione è avvenuta in un certo modo e che non c'è stata nessuna creazione, se lo racconta sempre negli ambienti culturali, non si viene mai a incidere nella vita delle persone. Perché? Perché le persone sono bestiame, cioè la religione ha tentato di trasformare gli esseri umani in bestiame a disposizione del proprio Dio. E quello che nelle università, nelle culture alte, diciamo così, non si vuole far comprendere è che la religione non ha nessun peso, non ha nessun valore sociale se non come repressione sociale. E allora se la raccontano fra di loro. Cioè, se la raccontano fra di loro. Allora cosa succede? Che sì, fra loro si dicono che Dio non esiste, però la gente gli diamo ancora Dio perché tanto la repressione gliela diamo lo stesso. Vediamo un altro. Pronto? Per cui so perfettamente che esiste questa dislessia, ma a me non me ne frega niente. Cioè, quello che a me mi interessa è riuscire a portare i principi del paganesimo e della stregoneria a livello della gente, cioè a livello di tutti coloro che hanno dovuto affrontare fin da piccoli il prete che gli imponeva a mettersi in ginocchio, che gli imponeva la confessione, che gli imponeva il battesimo, e che cresciuti hanno una tale pulizia morale ed etica, da non riuscire a far fronte alle imposizioni che hanno subite dai cattolici. Per cui a me dei dottori alti delle università che sanno perfettamente che è tutta una cagata il cristianesimo, non mi interessa assolutamente niente. Cioè, io non mi interessa niente che il filosofo Cacciari sa perfettamente che Dio è una stronzata. Però sta di fatto che quando si tratta di usare i principi morali, anche lui agisce per imporre i principi morali sulla gente, e questo a me non sta bene. Praticamente, anche se lui nega l'esistenza di Dio, però di fatto distrugge il divenire delle persone. Anziché portare le persone a costruire il loro corpo luminoso, lavora anche lui, come la religione, per distruggere il corpo luminoso delle persone. Perché tutto sommato a livello sociale gli sta bene che esiste la religione, che esistono certi comportamenti, che esista il prete nell'ospedale, che esiste il prete che battezza, il prete al capezzale del moribondo, tutte ste stronzate gli vanno benissimo. Vediamo un'altra telefonata. Pronto? Benissimo. È andata giù anche questa. Per cui il problema reale non è semplicemente quella di discutere Dio o la religione, ma di discutere quelli che sono quei principi che vanno a costruire gli esseri umani, che vanno a portare gli esseri umani da una posizione in ginocchio ad una posizione elevata. Nella conferenza che teniamo noi stiamo già diffondendo gli atti, cioè praticamente quello che andrò ad illustrare nella conferenza attraverso il bollettino dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Se vi interessa sapere gli atti, avere gli atti, l'Istituto vi invia gratuitamente il bollettino con la traccia della conferenza. Scusate. E basta scrivere Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53, Marostica, Vicenza. Vediamo un attimino ancora.
Pronto?
Claudio?
Dimmi, ciao.
Ciao, ciao, sono Michele a Vicenza.
Dimmi.
Non l'ho mai testato la prima volta, no?
Sì, dimmi tutto.
Ti ho ascoltato, però, cioè, ti ascolto, però non... Sì, mi piace più ascoltare, più...
Grazie.
No? Però il discorso, cioè, oggi mi viene da pensare, no? Con tutto questo discorso, no? Mi viene da pensare, ma la gente...
Dimmi, avanti.
Cioè, la gente, non so, la gente che vede, la gente che... Cioè, la gente, non so... Cioè, mi... Non so, mi metto un po'... Cioè, pensare che, o senza offesa per nessuno, per carità, però che la gente sia un po' che sull'ignorante a questo punto.
Ma la gente diviene come può divenire, non sempre diviene come noi vorremmo che divenisse.
Sì, però Vito Claudio, mi davanti a certe cose, no? Ad esempio, te parlavi prima del cristianesimo, papa, cose così, no?
Sì.
Cioè, guardando quelle cose, tipo mi ad esempio accendo la televisione, e mi guardo il Papa, questo bel Mercedes, con tutte quelle storie che è stato io, giusto?
Sì.
Mi fa solo riflessione fra miei.
Certo.
Ma dico, ma come mai? Ma perché? Cioè, mi chiedo certe cose. Come mi hai chiesto oggi, finché ti ascoltavo, che ti parlavi di questi discorsi, no?
Sì.
Ma, e penso, ma come mai? Come che mi fa sommiste questi discorsi, queste storie? Cioè, tutto l'insieme della gente, oppure vedo un milione di persone che va dopo, fin fine.
Sì. Ma vedi, le persone intanto bisogna vedere con che forza, scusa, se devo finire ti rispondo per radio magari, se non ti verso gli scatti.
Sì, no, solo questo mi chiedevo, ma la gente da più, cioè perché la gente non riesce a vedere un po' più in là? Cioè vedere solamente, sì, per carità, se è giusto che uno abbia un qualcosa, un obiettivo, se è giusto, però vedere un po' più in là, chiedo perché anche, cioè, non so. mi fa tante domande, cioè, mentre le altre religioni sono molto più
più immediate,
sì, più concrete anche. Mm. Tutto qua
va bene, ti rispondo un pochino, cioè, ti dico le mie impressioni, va bene?
Buon proseguimento,
ciao, grazie, ciao, ciao, ciao.
Intanto ringraziamo sto radioascoltatore e diciamo questo: le persone non è che dall'oggi al domani vengono fuori dalla, da come sono state educate, da come gli si è stato insegnato a vedere le cose, vengono fuori lentamente o magari tutto d'un colpo se si trovano a dover affrontare qualcosa di drammatico. Magari io parlando qui per radio, da questa radio, anche se parlo solo un'ora e mezza circa a settimana, alcune persone hanno cominciato a pensare in maniera diversa, a immettere dei fattori diversi nella testa. Però non siamo tutti uguali, non abbiamo tutti la stessa percezione del mondo, non abbiamo subito tutti allo stesso modo l'educazione, non abbiamo affrontato tutte le stesse battaglie. Magari c'era chi era più favorito, chi era meno favorito, chi era più debole, chi ha subito dei torti infami. Cioè, ogni persona è diversa e ogni persona prima di tutto ha tentato di sopravvivere e di adattarsi a quello che subiva. Dopo, pian pianino, costruisce il percorso di uscita da questo. Per cui, anche se qualcuno può fare orripilanti che da Wojtyla ci vada 1 milione di persone, bisogna comprendere le persone. Cioè, le persone, riuscire a uscire dall'orrore è una fatica immane, come una fatica immane è fare un percorso di stregoneria. Cioè, non pensiamo che tutti quanti dovrebbero capire, noi non siamo dei creati, siamo dei divenuti. E i cammini di divenire sono a volte anche dei cammini difficoltosissimi. Per cui il fatto che la persona venga messa in ginocchio, è facile dire per me parole a persona che ha lasciato essere in ginocchio, ma io lo dico a parole, cioè io ho già un percorso di 40 anni da apprendista stregone, da apprendista stregone sono meno di 20, comunque non ha importanza, avevo un percorso precedente che mi ha portato a fare l'apprendista stregone, per cui fare le affermazioni è facile, ma quando mi guardo indietro e guardo le fatiche e l'orrore e le cose tremende che ho dovuto affrontare, non è così facile per tutti. Forse io sono stato molto fortunato tutto sommato. Vediamo un attimo.
Pronto?
Claudio, ciao.
Ciao, dimmi.
Ciao Laura. Sì, voglio dirti anche un'altra roba, mica, che ti sa.
Dimmi.
100 milioni di anni fa hanno creato i dinosauri, che c'era già.
Sì, circa, dai, 200 milioni di anni fa.
Non ti vedo neanche gente, se ti ho fatto gente capisce. Come può essere che dice che 7 milioni di anni che era l'uomo? E invece è ora Dio che ha di nostri 100 milioni di anni fa.
Ma sai, quando ho fatto la Bibbia non sapeva questa roba.
E ora se uno si sentite che pensa questa roba qua, e dopo se fa una risposta da solo.
Certo.
Sì, scusa se ti ho fatto la domanda.
No, ma fa una bella domanda.
Ti hai capito? Certo. Se sono fede nessuno, dei cattolici quanto chi vuole.
Comunque guarda che mi go parlare con dei stregoni dinosauri,
Sì.
Sì, ma stando se lo racconto io mi dice che sono matto, per cui cerco di raccontarlo.
Ma questi stanno veramente buoni, non sai, mi sono mai fossi, no?
Sì, ma
infatti. E poi la vita
è... erano anche molto intelligenti, più di quanto ci pensi.
Anni, ti rendi conto?
Sì.
Ma via roba di ha tolto proprio per culo tutti qua.
Sì, chiaro.
Scusa se parlo così, sa, ma proprio non mi chiaro di...
ma io mi sanghi è una roba particolare, vero?
Siamo sinceri?
Sì, e anche aspetti, e anche a volontari.
Questo pensavo mio. E Fabio, che ti fa sbaccicarti la testa. No, perché pensavo bene, ti rendi conto? Quindi, prima di... se veramente la barretta è una.
Ah,
signor, bello.
Ma tu hai una barretta?
Ma, sì, ma come... Ma quanti che lo capiranno, non so.
Ciao,
ci saluto, ciao.
L'amica Laura ha posto l'accento su un aspetto preciso, in effetti, che senso ha la rivelazione fatta 3.000 anni fa, 2.000 anni fa da Gesù di Nazareth, quando gli esseri umani come noi li diciamo adesso, in fondo vivono da 3-4 milioni di anni. Cioè non si capisce bene perché la rivelazione è avvenuta solo 2.000 anni fa, se non quando c'erano esigenze di mettere in ginocchio gli esseri umani, quando la pulsione di morte si stava diffondendo. Cioè a questo proposito... Una leggenda, se vogliamo, della stregoneria, che dice questo. Voi sapete, vi ho già detto, speriamo che non ci arrivino telefonate in questo momento, che le scoperte sul Dio dei cristiani della stregoneria sono tre. La prima è che il Dio creatore non esiste. La seconda è che la descrizione biblica è solo terrore, tanto per terrorizzare le persone, per cui è solo una descrizione. E la terza è che esistono degli esseri di energia che si spacciano per Dio creatore o per loro messaggeri quando qualche essere umano altera la percezione, si trova nei mondi strani, nei mondi della percezione. Allora gli appaiono questi e gli vengono a raccontargli che loro sono il Dio creatore o roba di sto genere. Vediamo una telefonata, dopo magari vado avanti.
Pronto?
E buonasera.
Buonasera.
È la prima volta che vediamo.
Sì.
Le ascolto sempre.
Grazie.
Però mi sono una che veramente, insomma, ho 62 anni e che ho passato tante da piccinina, sia la guerra, però mi dico che veramente che aveva ragione, perché mi, diciamo, anche sono cresciuta dalle sofferenze, poi tutto, non può resistere che niente, solo la forza nostra.
Esatto.
No, e credo in me stessa, di quel che faccio, di quel che posso riuscire, che è buona, e di quel che non posso riuscire, che non ho piccato nessuna parte,
certo.
Perché non può assolutamente nato, che non so e non ho mai visto,
sì.
Che può dare una mano, perché veramente non esiste, perché quando che ti trova a messa e te va anche a confessarti, te vieni in casa e i tuoi problemi resta sempre là.
Esatto.
E quando che chi gada tira, cambiando discorso ancora, bombe qua e là, non esiste.
Certo.
Ti tira e basta, è sempre l'uomo. E ora non può, siamo noi nel 2000, chi dice ori, perché veramente come che ho sentito per televisione, i scienziati, il mondo, l'universo sempre sta.
Certo.
Che dopo sia esistito l'uomo tanti anni fa o prima o dopo, insomma, quando che per esempio che c'è tanti pianeti che non si può assolutamente, perché c'è temperatura o massa alta o massa bassa, no?
Sì.
Quasi veniva dal momento che si poteva
nasce la vita, certo.
La natura l'ha fatto io il suo corso.
Hai colto esattamente.
Mi, insomma, 62 anni sono arrivata al punto di dire, che dico sempre qua a me fiori, ricordavo ben che quando che moro, portavo il cimitero diretta e con la casa anche non tanto massa grossa, perché voglio stare a contatto proprio
con
la terra, perché mi se lavoro anche sui piteri con il manco, mi piace toccare la terra. E dopo me lavo in mano, mi interessa.
Quanti figli hai avuto?
5.
5,
Due gemelli.
Si sente che sei terra madre.
Però, ascolta, prima ancora, mi è morto mia mamma a 42 anni, capiva, e mi era più vecchia, avevo 14 anni e mezzo, mi voleva una famiglia di 4 fratelli e mio papà.
Sì.
Mamma mia. Io non so, ho avuto quasi finì la guerra. Che i santi americani, mentre mi occupava mia e mia famiglia, fortuna che non siamo andati
sul tuo
rifugio di Treviso, e siamo andati in mezzo a un campo e là se abbiamo salvato, se no eravamo morti, i santi americani, che dovremmo volere tanto bene, ecco, tanto, perché la cultura viene da che infine non è americana, ma è nostra,
certo.
O terona, non so, mio sì, ecco,
no,
a tutti, però... Quello che fa del male, per me non mi sento
certo.
A far parte,
certo.
Va bene? Solo che sento dentro di me che persone, insomma, che è dentro sono veramente sotto reason, bisogna dire che se ne cavasse fuori, però manco quando che prima di morire, di capire, perché mi mena per culo, una vita intera sotto le ore, come si fa?
Certo.
O no?
Sono d'accordo con te.
Va bene.
Ciao.
Grazie.
Ciao.
E buon lavoro.
E auguri a te.
Sì, ciao, grazie. Ciao. Buonasera.
Io ho detto ciao a una radioascoltatrice che mi ha chiesto buonasera. Spero di non averla offesa.
Pronto?
Claudio, salve.
Ciao.
Il giorno 28.
Sì?
Giugno.
Allora.
A che ora? E puoi venire anche così per ascoltare... Anche se non siete pagani.
No, certo, è aperta a tutti. È aperta a tutti, anche a quelli contrari.
E allora
cioè, se viene un prete, non lo mandiamo, lo lasciamo ascoltare, sì. Lo facciamo accomodare.
Comunque mi sono una persona, non sono né prete né...
Ma non ha importanza, amica mia.
Niente, volevo solo chiedere l'ora.
Sì, allora, giorno 28 giugno alle ore 17.
Vabbè, ora, pomeriggio.
Sì. A Vicenza,
sì,
piazza 20 settembre, 9.
Ma anche abbastanza vicina. Sì.
Presso Ponte degli Angeli,
sì,
alla Fondazione Ponte degli Angeli.
20 settembre? Sì, via 20 settembre.
Piazza 20 settembre.
Come piazza?
Non è una piazza. Io mi ha detto piazza, mi piazzetta, eh?
Sì, va bene, dai, numero?
9.
9, grazie.
A te invece. Ciao. Pronto?
Parlo con la radio.
Sì?
Ciao, non so se mi senti bene perché...
Dimmi tutto.
C'è un fischio sotto. Sì. Io volevo sapere, siccome io non mi sento per niente pagano.
Sì?
Anzi, volevo essere un po' una voce fuori del seminato, visto che ci sto ascoltando un pezzettino, visto sì. Che più o meno tutti la pensavano come te. Volevo chiederti, tu sei contro il cristianesimo o contro il cattolicesimo? Sono due cose diverse.
Tutte e due.
Tutte e due.
Indifferentemente.
Cioè, tu credi che... allora la nascita del mondo come la spieghi? Non te la spieghi?
Guarda che noi ne abbiamo già parlato un sacco di volte.
Io non posso, cioè io ti ho ascoltato oggi proprio per puro caso.
Ah.
Grada sottotemporale.
Ho capito. Niente.
Se tu dici che il cristianesimo che dà una spiegazione alla nascita del mondo, se no possiamo avere o meno, posso capirlo anch'io che non ci può essere stato Adamo ed Eva.
Sì.
Questo può essere logico.
Sì, sì.
Però ci sia un qualche ente su.
Allora, attenta, intanto molto disturbato. Comunque, quello che ci differenzia in assoluto
sì.
È che noi riteniamo che la forza di trasformazione sia nel mondo.
Sia nel mondo.
Non fuori dal mondo.
Giusto, ma il mondo da dove.
No. Fermiamoci là. Fermiamoci là.
Sì.
Una volta detto questo possiamo discutere sul dopo, però non poniamoci domande fuori da quello che siamo, perché altrimenti non finiamo più.
Eh beh sì, ma allora questo sì, ok, ho capito da dove parti tu, parti dallo stesso discorso degli antichi greci.
Sì, beh chiaro, siamo pagani.
No, non sono pagani, sono politeisti, è diverso ragazzi.
Sì, beh, paganesimo politeista noi dai siamo, lo stesso, non è importanza, tu mi dici pure dentro tu. No, ma...
io mi sto domandando questo, guarda, di là di tutte queste... persone si potrebbero fare perché si potrebbe parlare all'infinito. Pronto?
Sì, ti sento malissimo.
Sì, infatti c'ho il cavo del telefono che non funziona. Secondo te Gesù sarebbe venuto a farsi mettere in croce, a nascere su una stalla, a farsi sputare addosso e crocifiggere per niente?
No, per me sono tutte operazioni politiche, questo personaggio non è mai esistito. Comunque in ogni caso...
No, fermo là. Che il personaggio non sia mai esistito, sono gli stessi romani, pagani, politeisti che dicono che c'è stato. Cioè, mi si può dire che forse non avrà fatto quello che non avrà fatto?
No.
Ma non è assolutamente possibile che il cristianesimo diventi un problema per Roma.
Senti, stiamo parlando in due minuti quello che noi avevamo parlato in almeno 30 puntate, capisci?
Certo, mi immaginavo che la mia telefonata non poteva essere
noi abbiamo commentato i Vangeli, no? E sì. Possiamo commentarli anche dal punto di vista partendo dal fatto che Gesù è esistito.
Sì.
Capisci? Il fatto che poi ogni Vangelo ha il suo progetto politico e ha le sue cose che ritiene importanti. Però negli Vangeli Gesù è stato crocifisso per un tentativo di colpo di Stato. La cacciata dei mercanti del Tempio è un tentativo di colpo di Stato.
Ho capito.
E allora da questo c'è l'insegnamento di occupare lo Stato per mettere in ginocchio gli esseri umani.
Ho capito. Certo però che resta il fatto che, ok, dopo concludiamo perché mi rendo conto anch'io che è un discorso lungo.
Però voglio farti riflettere su una cosa, posso?
Sì, dimmi.
Ecco, per uno tu dici questo, pensa alle milioni di persone che sono morte per riuscire a far sopravvivere la loro specie.
Come
perché
per la specie?
Cioè, le milioni di persone che per libertà, per costruire qualcosa sono morte, nel modo più squallido possibile. Cioè, prova a porre l'attenzione su questo e prova a chiederti se c'è qualcosa che non quadra in tutto ciò.
No, ho capito, il discorso è questo, mi dice, porterebbe troppo lontano. Il discorso della fede, come dice Sant'Agostino, non può essere una cosa che se io chiedo e lui non mi dà, lo mando a fanculo, per capirci chiaro.
Sì, è vero, ma c'è anche il condizionamento educazionale,
Beh, ma quello c'è sempre da qualsiasi parte, Cioè, che tu parti dal paganesimo, che tu parti dal cristianesimo, dall'islamismo, da qualsiasi roba. Cioè, il fatto che Dio ci sia, questo per me...
No, c'è Dio. Noi neghiamo, per esempio, l'esistenza di Dio.
Ah, no, la neghi?
Sì, la neghiamo.
La neghi, ho capito. Certo che mi resta sempre un fatto da spiegarmi il Big Bang, per esempio.
Sì, ma infatti se lo spieghiamo benissimo.
Cioè, come te lo spieghi?
Ecco, il Brahma non Brahma. Cioè, il fatto che ci sia o non ci sia, ma la forza della trasformazione, di riesserci dopo, è interna del mondo.
Cioè, tu praticamente rifiuti di
andare oltre la ragione, se mi hai capito.
No, no, io rifiuto di usare cose per mettere in ginocchio le persone.
Ma non stiamo parlando di mettere in ginocchio.
Ma questo è il fine, cioè il fine del cristianesimo, questo non esiste il fine diverso.
Allora è il fine di ogni religione a questo punto qua.
Di ogni, religione rivelata, sì. Di ogni religione che abbia la verità.
Ho capito. Beh, vabbè, è interessante il discorso, ma mi rendo conto che
non si può fare un poco. Comunque si può sempre continuare.
Tu ci sei sempre
ogni giovedì.
Ogni giovedì. Ho capito, va bene.
Okay.
Ciao.
Era una pessima telefonata con molto disturbo, è andata anche abbastanza per le lunghe, mi scuso con i radioascoltatori per la pessima ricezione che hanno avuto, però era un personaggio molto interessante, cioè nel senso che aveva le sue determinazioni, indubbiamente. Pronto?
Deficiente, coppati, deficiente.
Bene, ciao.
Bene, abbiamo ascoltato questa radioascoltatrice e vabbè, le sue estrapolazioni sono queste. Riprendiamo allora il discorso. Pronto?
Ciao, questi sono i cattolici.
Sì.
I cristiani. Ciao, ti ascolto.
Ciao, grazie.
Va bene. Pronto? Ok, andata giù questo, vediamo un attimino ancora.
Pronto?
Sì, ciao, sono Marco.
Ciao Marco.
E io volevo farti una domanda, no?
Dimmi.
A proposito di Antico e Nuovo Testamento, perché ogni tanto sento che
si
va a finire anche su questi argomenti. E qualche volta leggo così un po' qua, un po' là nella Bibbia, no? E allora magari mi sovviene una cosa alla fine magari delle letture che faccio nella Bibbia, che Dio praticamente con questi profeti parlava come se parlassimo io e te adesso per il telefono, cioè a un certo punto Dio diceva, profeta, mettiti là, scrivi, io sono Dio di qua, Dio di là. Cioè nella Bibbia mi risulta che c'è una facilità di rapporto, no, tra l'uomo e Dio,
esatto.
Incredibile.
Immediata.
Ecco, questo mi risulta alle volte alla fine, senza guardare poi quello che dice Dio, perché è tutto, come si può dire, è tutto da interpretare, no?
Certo.
Sì, perché poi dicono che non è alla lettera che si legge la Bibbia, ma bisogna vedere, insomma, attraverso queste parole che tipo di insegnamento, insomma, viene fuori la morale e tutto quello. Ti fanno praticamente anche un lavoro un po' furbo questo, no?
Sì, sì.
Perché ti fanno vedere anche tutto facendo un lavoro di interpolazione, no? E allora lì comincio ad avere un po' qualche sospetto. Però mi dico, poi, le faccio questa considerazione, a che serve allora Gesù Cristo? Che è veramente nel Nuovo Testamento cioè praticamente è presentato come colui che esce.
Senti,
da
Marco, questa domanda se la sono già fatta qualche 5.200, non so quanti anni fa, credo che fosse l'eresia marcionita, ma non credo di...
Sì, che metteva in dubbio un po' tutta questa...
Sembra, non vorrei dire, dovrei avere sotto mano i dati, non li ho, che lui dicesse che nel Nuovo Testamento Dio è completamente diverso dal Vecchio, dunque il Vecchio Testamento doveva essere ignorato. Mm. E invece che poi, vedi, l'hanno condannato come eretico.
Esatto, che poi vede le posizioni di Dio, no, verso il suo popolo, ebreo, insomma israelita, nell'Antico Testamento, e si pone verso quel popolo con delle esigenze e anche con degli insegnamenti che in un certo senso sono molto differenti da quello che poi lui incarica suo figlio attraverso Gesù Cristo di portare avanti. Perché lì addirittura quel popolo insegna anche, non so, la violenza, la guerra alle volte, no? Per difendersi oppure per non copiare.
No, ma anche per offendere.
Oh, beh, insomma, adesso non c'è alle volte, insomma, questa cosa, no? Che si può tirare fuori dai brani biblici. Però alle volte dice sterminate quel popolo, non lasciate vivi e neppure i bambini. Questo Dio tremendo che poi però nella figura di Gesù Cristo diventa un Dio buono, amate tutti, portate la traguardia.
Vedi, Marco, ci sono certe sottigliezze che non devono sfuggire.
Sì,
no?
Questa contraddizione a livello di Dio Padre Onnipotente, insomma, questa proprio non riesco a mandare.
Guarda, se tu leggi Matteo o Marco, no? Adesso non so esattamente quale è, quando Gesù dice, sai che non bisogna scandalizzare i bambini,
sì.
No? Ma se tu la leggi attentamente, dice chiunque scandalizzerà uno di questi piccoli che credono in me sarà damnato in eterno, cioè praticamente solo i piccoli che credono in lui. Cioè tutte queste sottigliezze vanno a dividere le cose, per cui rispetto agli altri si può fare quello che si vuole. E guarda che storicamente avviene questo.
Sì, beh, può darsi. A parte che io non l'ho interpretata mai come l'hai spiegata tu adesso, cioè chi insomma scandalizza un bambino, io lo intendo nella purezza,
ma chi crede in me, tutti gli altri possono essere scandalizzati.
Ma quel crede in me non mi risulta, comunque dai, vabbè.
No, ma in effetti nella scuola di geologia dopo si insegna questo, eh?
Ecco, può darsi che poi, allora anche qui è come il chewing lo tiri come vuoi,
esatto.
No, perché alle volte sto
frase, esatto.
Sta frase qua, insomma, io invece l'ho capito in molto
certo,
molto
in modo umano,
più ristretto.
Certo, ma anche in modo umano si
capisce. Anche in modo umano,
certo.
Sì. A un bambino non darei mai un brutto esempio.
Ma
certo,
infatti.
Se do un brutto esempio a un bambino, oppure arrivare a violentare un bambino, eccetera, è meglio che mi leghi una pietra al collo e mi butti giù per il mare. Ecco, l'ho intesa così, l'ho lasciata
certo.
A terra, a livello teologico. Un po'. Ma però quello che mi sconcerta un po' è questa figura, questo Dio, Padre Eterno, che attraverso i profeti nella Bibbia fa dire tutto quello che vuole, che poi dico, poteva risparmiarsi benissimo anche secondo me la fine che ha fatto fare a Gesù Cristo, nel senso che se questi profeti scrivevano, come si può dire, in modo diretto da quello che lui rivelava, no? Perché la Chiesa stessa dice che la Bibbia è scritta su ispirazione dello Spirito Santo e quindi lì non si deve mettere sotto accusa chi scrive, ma assolutamente bisogna prendere per giusto tutto quello che è dato perché è controllato dallo
esatto.
Spirito Santo. No? Quindi questo Dio che poteva dire un sacco di cose benissimo e quindi farle risparmiare a Gesù Cristo, cioè io credo che per gli ebrei sia stata una cosa scioccante vedersi Gesù Cristo che girava per il loro paese a dire guardate che adesso sono io Dio e vi devo dire quello che
ma
non
tu
so,
pensi
non...
che addirittura Giovanni nel suo Vangelo, no?
Sì.
Riprende quello che fa Dio con Mosè, cioè non è che la gente non abbia capito, ma perché è Dio che indurisce i cuori e gli impedisce di capire.
Vedi, ecco. Magari forse era una difficoltà molto più comprensibile e molto più umana, invece che fosse una gran cattiveria. Tanto è vero che il popolo ebraico è stato anche giustamente in un certo senso tacciato di cattiveria, visto come un popolo deicida, e allora giù dagliene, sono andati avanti 2000 anni finché ne hanno bruciati 6 milioni. Però vedi, per esempio gli ebrei al tempo anche prima di Cristo, certo che non potevano mica andare d'accordo con i cristiani, perché anche certe idee sulla proprietà privata erano completamente opposte, c'era un'organizzazione sociale, per esempio gli ebrei avevano, credo, che un ordinamento che ogni 7 anni, per esempio,
sì.
Loro lasciavano che la terra si riposasse per un anno, non coltivavano la terra.
Sì, era una roba
del genere. E ogni 49 anni tutti i proprietari di terreni dovevano rimettere la loro proprietà del terreno, lasciarlo libero, in modo che tutte le terre venissero ripartite in parti uguali tra tutta la popolazione. Non so se hai capito.
Se non ho capito, ho capito.
Pensati una cosa del genere, quant'era sconvolgente nella mentalità, per esempio, del cristiano che considera tutto quello che ha è tutto di
certo.
Proprietà. E allora vedi, ci sono delle radici così talmente profonde che non credo che non siano finite ad intaccare anche quella che è la moralità e del messaggio cristiano, evangelico, di Gesù Cristo da quando, o di Dio Padre Eterno da quando sono cominciati a scrivere questi libri. È una storia molto più complessa, credo che c'è dentro tanta umanità e poca divinità nella
certo.
Bibbia. Ciao, ti saluto.
Ciao, grazie, grazie Marco, ciao. Pronto?
Pronto?
Sì.
Buonasera.
Buonasera.
Volevo farti una domanda,
sì?
Anche un po' stupida, comunque così mi incuriosisce, no?
Sì.
Ecco, dico, cioè, in base alla Chiesa Cattolica, alla religione, dicono Dio infinitamente buono, no?
Mm.
Poi abbiamo, no, diciamo, dicono anche, l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio, no?
Sì.
Ma per quel che riguarda, cioè praticamente l'uomo dovrebbe essere il, diciamo, Dio lo specchio dell'uomo e viceversa,
esatto.
No? Ma se poi guardiamo nella pratica, no, diciamo che l'uomo non è assolutamente buono e...
I conti non tornano, I conti non tornano.
Sì, i conti non tornano, esatto, no?
Mm.
Quindi dall'altra parte dello specchio cosa ci potrebbe essere? Non lo so, è una contraddizione. È una domanda stupida, però insomma.
No.
Va bene, ciao.
È illuminante, ciao.
Sono quelle domande attraverso le quali una persona comincia a chiedersi il perché delle cose e comincia a costruire un percorso diverso di vita. Bene, continuo a raccontarvi quello che vi stavo raccontando prima a proposito del Dio dei cristiani. Bene, abbiamo detto che la terza scoperta era che esistono degli esseri di energia che si spacciano per Dio. Per che motivo? Per mettere in ginocchio gli esseri umani e appropriarsi di energia vitale stagnata che in ginocchio si produce. Vediamo un attimino ancora.
Pronto?
Sì, pronto. Senta, io ascolto sempre,
non sì?
Hai chiamato. Però il discorso che ha fatto questo signore, quello prima,
sì?
Che ha detto che Dio ha detto agli ebrei, indurite i cuori e difendetevi.
Beh, ha detto, va bene comunque. Sì, una cosa sì, sì.
Io penso che ha ragione.
Che Dio...
Perché io non ho mai letto la mia coscienza, sì? Così. Ma pensando a quello che ha detto, è vero. Io mi sono trovata sola, vedova, con un ragazzino piccolo. Quando andavo in giro per gli uffici, per cose, le donne sono sempre quelle calpestate. E io ho imparato a indurire il cuore, non piangere con nessuno, non farmi fare la vittima. Ho indurito il mio cuore, sono diventata un po' cattiva però, ma nel giusto. E allora dico, è Dio che trasmette questi messaggi?
Ma no, il significato era completamente diverso. In realtà tu hai fatto un'altra operazione. Tu hai concentrato la tua attenzione e le tue forze per raggiungere il tuo obiettivo.
Sì.
Tu hai fatto un'operazione su te stessa che è un'operazione importante.
Mi rendo conto che delle più volte sono aspra, un po' cattiva.
Che c'entra?
Che non ero mai stata così.
E chiedere giustizia può essere una cosa anche ferocissima, però è importante chiedere giustizia, non fare prepotenza.
No, io non faccio prepotenza perché vado con calma, ma quando non riesco a ottenere qualcosa che mi fanno passare per fessa, ma dico, io chi sono diversa da quello che è di là del banco?
Ma infatti...
E allora divento anche un po' aspra.
No, diventi aggressiva, è giusto che sia così. Cioè, io sono
non,
perfettamente...
Non è questo un peccato da confessare. Io non sono cristiana, ma non sono un fondo praticante.
Sì, anche tu dai una lettura del cristianesimo che ti permetta di sopravvivere,
perché
che è giusto.
Perché io non credo alle ciancine di preti o di frati,
sì,
o di monache. Io credo al mio Dio e trasmetto con Lui. Non è che mi occorre intermediario.
Certo.
E allora dico, sarà sbagliato quello che penso io o sarà giusto?
No, è giusto quando si fa quello che si sente, anche se si sbaglia, è bene sbagliare per sé.
Sì, io questo non mi metto su nessuno e non mi interesso,
certo,
degli altri.
Certo.
Quando che io vado, che mi informo che ho una ragione,
certo,
ho un motivo valido, sono tremenda.
La pretendere i propri diritti è una cosa importantissima.
Ma io credo in Dio e mi dicono, ma tu non hai fede? No. Ossia ce l'ho a modo mio.
Certo, ma questo è il sistema di sopravvivenza, no? Siccome non c'era il paganesimo, le persone per sopravvivere hanno dovuto farsi la loro lettura del Dio o la loro lettura della loro fede.
Perché questi burocrati,
certo,
si sentono in un piedestallo, ma io dico che la grammatica bisogna studiarla, l'intelligenza si nasce.
Insomma, l'una e l'altra, dai.
E allora dico, perché io non ho la grammatica e non sono su un piedestallo come sei tu, chi sono io?
Certo.
Mi scusi a frase, sono una merda.
Quello è il potere di essere che viene fuori. Quello è quello che stiamo predicando noi pagani,
fatti,
certo.
Vescovi che vanno in Mercedes, che vanno, e io chi sono, una disgraziata che devo
lavorare? Quello è il potere di essere che viene fuori.
E, io sono diventata cattiva appunto perché...
Non sei cattiva. Non
no,
è cattiva,
penso,
sei determinata, non è cattiveria.
Non è cattiveria,
no.
Posso stare tranquilla.
No, sì, tranquillissima, guarda.
Comunque vi ringrazio perché fate delle trasmissioni molto interessanti, che c'è sempre da imparare.
Grazie.
Arrivederci.
Ciao, arrivederci, buonasera.
Bene, andiamo avanti allora con questo discorso che stavo facendo su questi spiriti. No, niente da fare, non andiamo avanti.
Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao.
Sto seguendo anch'io la trasmissione.
Grazie.
Sono contenta di sentire che ci sono tante persone che hanno superato la paura e che hanno superato anche il potere che è praticamente media tra la persona e il suo divino. Secondo me. Quindi il problema sta proprio nel potere.
Potere di essere.
Sì, e quindi tutte le persone che nella loro religiosità adoperano il potere non lasciano trasmettere le proprie emozioni e sentimenti alle altre persone che dovrebbero raggiungere Dio nella loro direzione diretta, mentre questi qua, preti, non so come volete chiamarli, perché io non so neanche più come chiamarli, interrompono questo processo di direzione diretta. Cosa ne dici tu?
Il problema è questo, no? Sei in interurbana?
No.
Perfetto. Allora, le cose sono diverse, no? Da un lato abbiamo Dio, i preti e le persone. Dall'altra parte, quello che diciamo noi, c'è il divino che ci circonda e ci sono le persone. Ora, le persone per riuscire a diventare divino, cioè a farsi divino e mettersi in relazione, devono prendere nelle proprie mani la propria vita, devono sviluppare il loro potere di essere. Il prete invece usa il potere di avere, il possesso dell'individuo, per impedirgli di sviluppare il suo potere di essere.
Esatto, soltanto cosa vuoi? Io penso anche che siccome la storia che noi tutti quanti abbiamo avuto, no? Perché tutti quanti siamo stati indottrinati, è molto difficile riuscire appunto a dividere come hai fatto tu adesso, Dio, le persone, i preti e dall'altra parte invece il divino e le persone. Bisognerebbe che piano piano ci sciogliessimo da quella paura che noi abbiamo di superare queste figure di intermezzo
per
andare direttamente al divino. E non è facile.
Il primo passo è considerare se stessi un Dio fra dei.
Sì.
Questa è la prima cosa da fare.
La scintilla divina ce l'abbiamo tutti dentro di noi.
Esatto.
Ecco, non so se sia giusto parlare di paganesimo o di cattolicesimo, di cristianesimo, a questo punto mi sembra che la persona sia se stessa, di fronte a se stessa e in direzione d'arrivo, diciamo, nei confronti fuori di sé o dentro di sé.
Noi in conferenza parleremo proprio di questo.
Sì.
Anzi, capito sull'orrore della concezione religiosa cristiano-cattolica, parleremo proprio che il cristianesimo oggi sopravvive in questo paese perché gli si consente di mettere in ginocchio i bambini negli asili nido, nelle scuole materne, e parleremo di come si è imposto il cristianesimo.
Dell'indottrinamento praticamente.
Esatto.
Sì, ma qui ci vogliono dei buoni genitori a casa che riescono a fare da filtro. Perché sono sincera, io ho una bambina di 9 anni e naturalmente per un discorso molto ovvio, così di integrazione con gli altri bambini, anche lei va a dottrina, solo che lei è molto critica.
Esatto.
È molto critica nei confronti del suo catechista, tanto più che gli porta, quello che lei vive e quello che vive in casa mia.
Certo.
Quindi metti in crisi delle volte anche il catechista. A me va bene perché a un certo punto anche entrare in chiesa e non inginocchiarmi o fare il segno della croce vuol dire che io ho la diretta trasmissione nei confronti di un divino che io sento dentro di me e anche fuori di me. Se poi c'è il prete che quando mi vede entrare mi dice ma guardi che lei non ha fatto il segno della croce, non si è inginocchiata, a me non interessa proprio niente.
Ma vedi, il problema dei figli è un problema abbastanza pesante. Perché purtroppo viviamo in una società che è coercitiva rispetto alla fede e ritiene che costringere un bambino a seguire la fede sia una stupidaggine, non sia una cosa neanche tenere in considerazione.
Assolutamente sbagliato.
Ma ti dico, mia figlia ho dovuto difenderla da assalti, letteralmente.
Sono convinta che i bambini, se li guardiamo bene, ci danno un sacco di messaggi che arrivano direttamente dal divino.
Sì.
Perché io personalmente ho avuto modo nei confronti di mia figlia di avere delle spiegazioni vere e proprie nei confronti di oltrepassare la via di intermezzo. Ti faccio un esempio soltanto. Lei mi diceva che aveva fatto un sogno e me l'ha raccontato dove lei dice di essere andata direttamente, lei gli chiama così Dio, perché naturalmente si chiama.
Gli è stato insegnato questo,
noi
parliamo
in questi termini.
Sì.
No? Ecco. Però lei ha detto, sono arrivata lì e lui mi ha detto, devo darti un messaggio per te e per tutti quelli che stanno con te e soprattutto per il tuo catechista. Se devi dire qualcosa di tuo che senti dentro di te, devi dirlo direttamente a me, non devi andare dal prete a confessarti. Sicché la bambina che d'altra parte non ha nessuna, spiegazione da parte mia nel dire o nel fare religiosamente, mi trovo di fronte invece a una bambina che...
No, tua figlia... No, ma te lo spiego io questo effetto. Tua figlia ha alterato la percezione e ha trovato dei guardiani che gli hanno cominciato a insegnargli la follia controllata. Ha detto, tu non esporti troppo.
Sì.
Gli stanno insegnando a non esporsi.
Ma è stata una cosa veramente...
Sì,
che, mi ha meravigliato molto perché in effetti a me è arrivata come... Ma come, io non gli ho mai spiegato niente.
Sì, sì.
E questa qui mi viene a dire cose che lei non ha mai letto.
Lei sa probabilmente viaggiare, probabilmente è una sognatrice già predisposta, e a lei qualcuno è già arrivato per insegnargli come riuscire a difendersi.
Convintissima.
Sì, sì, succede abbastanza normalmente. L'importante è riuscire a a farle scorrere normalmente queste cose.
Ma io sono sicura che non perché è mia figlia, ma perché tutti i bambini hanno
ma infatti,
da darci.
Sì, sì.
Solo che noi grandi siamo così grandi che pensiamo che tutti non abbiano niente.
Infatti nel paganesimo noi diciamo che non bisogna educare i bambini crescono di immagine e di imitazione degli adulti, bisogna educare gli adulti, bisogna che gli adulti continuino l'autoeducazione. Questo non c'è niente da fare.
Va bene,
grazie a te invece, ciao ciao.
Allora voglio andare avanti con la storia di prima. Allora, ogni volta che un essere umano altera la percezione, arrivano questi spiritelli a dirgli che loro sono il Dio creatore o i messaggeri del Dio creatore e gli chiedono di mettersi in ginocchio perché loro si cibano di energia vitale stagnata. D'altronde la vita è una sfida e loro mangiano quello che a loro piace. Bisogna prenderli a calci. Il problema è un altro. Chi è che ha insegnato loro a mettere in ginocchio gli esseri umani? Forse Mario, che è arrivato in questo momento per cacciarmi via. Arriva sempre in ritardo Mario. Allora, la storia ve la racconterò un'altra volta. Vi ringrazio di essere stati in ascolto. Vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica Vicenza. Il mio indirizzo è Claudio Simeoni, via delle Vignole 4 Marghera. Vi ringrazio per avermi ascoltato e vi ricordo che il giorno 28 giugno 1997 alle ore 17 a Vicenza, in piazza 20 settembre 9 presso Ponte degli Angeli, terremo una conferenza paganesimo dal titolo Paganesimo Politeista e Stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano. Tutti sono invitati, l'ingresso è gratuito. Venga chi vuole, discuteremo, parleremo, ci scanneremo, magari ci divertiremo anche, chi lo sa. Arrivederci a tutti e saluti alla prossima volta. Naturalmente siamo, grazie per avermi ascoltato e arrivederci ancora.